When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Nello stesso giorno, Cesare venne informato dagli esploratori che i nemici si erano fermati alle pendici di un monte a 8 miglia dal suo accampamento. Mandò allora ad accertare quale fosse la conformazione del monte e se c'era una via d'accesso. Gli riferirono che vi si poteva salire con facilità. Ordina all'abbieno, legato proprietore, di salire dopo mezzanotte sulla sommità del monte con 2 legioni, avvalendosi delle guide che avevano effettuato il sopralluogo, e gli chiarisce il suo piano. Lui stesso, dopo le 3 di notte, per la stessa via percorsa dal nemico, muove contro gli Elvezzi, mandando avanti tutta la cavalleria. In avascoperta, con gli esploratori, viene spedito Considio, che aveva fama di soldato espertissimo per avere servito prima nell'esercito di Silla e poi in quello di Crasso. All'alba, mentre l'abieno teneva la sommità del monte e Cesare non distava più di 1500 passi dall'accampamento dei nemici, ignari, come si seppe in seguito dai prigionieri, sia del suo arrivo sia della presenza di l'abieno, Considio a briglia sciolta si precipita da Cesare e gli comunica che il monte, di cui l'abieno doveva impadronirsi, era nelle mani dei nemici. Lo aveva capito dalle armi e dalle insegne galliche. Cesare comanda alle truppe di ritirarsi sul colle più vicino e le schiera a battaglia. L'abieno aveva ricevuto ordine di non attaccare finché non avesse visto nei pressi dell'accampamento nemico le truppe di Cesare. Lo scopo era di sferrare l'assalto contemporaneamente da tutti i lati. L'abieno, perciò, teneva la sommità del monte e aspettava i nostri, senza attaccare. Solo a giorno già inoltrato, Cesare seppe dagli esploratori che il monte era in mano ai suoi, che gli Elvezzi avevano spostato l'accampamento e che Considio, in preda al panico, aveva riferito di avere visto ciò che, in realtà, non aveva visto. Quel giorno Cesare segue i nemici alla solita distanza e si ferma a 3 miglia dalle loro posizioni. L'indomani, considerando che mancavano solo 2 giorni alla distribuzione di grano e che Bibracte, la città degli Edui più grande e più ricca in assoluto, non distava più di 18 miglia, Cesare pensò di dover provvedere ai rifornimenti. Smette di seguire gli Elvezzi e si affretta verso Bibracte. Alcuni schiavi, fuggiti dalla cavalleria gallica del decurione Emilio, riferirono al nemico la faccenda. Gli Elvezzi, o perché pensavano che i romani si allontanassero per paura, tanto più che il giorno precedente non avevano attaccato pur occupando le alture, o perché contavano di poter impedire ai nostri l'approvvigionamento di grano, modificarono i loro piani. Invertirono il senso di marcia e incominciarono a inseguire e a provocare la nostra retroguardia. Cesare, quando se ne accorse, ritirò le sue truppe sul colle più vicino e mandò la cavalleria a fronteggiare l'attacco nemico. Nel frattempo, a metà del colle dispose su 3 linee le 4 legioni di veterani, mentre in cima piazzò le 2 legioni da lui appena arruolate nella Gallia Cisalpina e tutti gli ausiliari, riempiendo di uomini tutto il monte. Ordinò frattanto che le salmerie venissero ammassate in un sol luogo e che lo difendessero le truppe schierate più in alto. Gli Elvezi, che venivano dietro con tutti i loro carri, raccolsero in un unico posto i bagagli. Si schierarono in formazione serratissima, respinsero la nostra cavalleria, formarono la falange e avanzarono contro la nostra prima linea. Cesare ordinò di allontanare e nascondere prima il suo cavallo, poi quelli degli altri. Voleva rendere il pericolo uguale per tutti e togliere a ognuno la speranza della fuga. Spronati i soldati, attaccò. I nostri riuscirono con facilità a spezzare la falange nemica, lanciando dall'alto i giavellotti. Una volta disunita la falange, sguainarono le spade e si gettarono all'assalto. I Galli combattevano con grande difficoltà. Molti dei loro scudi erano stati trafitti e inchiodati da un sol lancio di giavellotto. I giavellotti si erano piegati, per cui essi non riuscivano né a svellerli, né a lottare nel modo migliore con la mano sinistra impedita. Molti, dopo aver a lungo agitato il braccio, preferirono gettare a terra gli scudi e a combattere a corpo scoperto. Alla fine, spossati per le ferite, incominciarono a ritirarsi e a cercare riparo su un monte che si trovava a circa un miglio di distanza. Lì si attestarono. Mentre i nostri si spingevano sotto, i boi e i tulingi, che con circa 15.000 uomini chiudevano lo schieramento nemico e proteggevano la retroguardia, aggirarono i nostri e li assalirono dal fianco scoperto. Vedendo ciò, gli Elvezi, che si erano rifugiati sul monte, incominciarono a premere di nuovo e a riaccendere lo scontro. I Romani operarono una conversione e attaccarono su due fronti. La prima e la seconda linea per tener testa agli Elvezi già vinti e respinti, la terza per reggere all'urto dei nuovi arrivati. Così si combatté su due fronti a lungo e con accanimento. Alla fine, quando non poterono più sostenere l'attacco dei nostri, parte degli Elvezi, come aveva già fatto prima, si mise al sicuro sul monte, parte si ritirò laddove avevano ammassato i bagagli e i carri. A dire il vero, per tutto il tempo della battaglia, durata dall'una del pomeriggio fino al tramonto, nessuno poté vedere un solo nemico in fuga. Nei pressi delle salmerie si lottò addirittura fino a notte inoltrata, perché gli Elvezi avevano disposto i carri come una trincea e dall'alto scagliavano frecce sui nostri che attaccavano. Alcuni, appostati tra carri e le ruote, lanciavano matare e tragule, colpendo i nostri. Dopo una lunghissima lotta, i soldati romani si impadronirono dell'accampamento e delle salmerie. Qui vennero catturati la figlia di Orgetorigi e uno dei figli. Sopravvissero allo scontro 130.000 Elvezi e per tutta la notte marciarono ininterrottamente, senza fermarsi mai, neppure nelle notti seguenti. Dopo 3 giorni giunsero nei territori dei Lingoni. I nostri, invece, sia per curare le ferite riportate dai soldati, sia per dare sepoltura ai morti, si attardarono per 3 giorni e non poterono incalzarli. Cesare inviò ai Lingoni una lettera e dei messaggeri per proibir loro di fornire grano o altro agli Elvezi. In caso contrario, li avrebbe trattati alla stessa stregua. Al 4° giorno riprese a inseguire gli Elvezi con tutte le truppe. Agli Elvezi mancava tutto il necessario per proseguire la guerra, perciò inviarono degli ambasciatori a offrire la resa. Cesare era ancora in marcia quando gli si fecero incontro. Si gettarono ai suoi piedi e gli chiesero pace, piangendo e supplicando. Cesare ordinò agli Elvezi di aspettarlo dove adesso si trovavano ed essi obbedirono. Appena giunto, chiese la consegna degli ostaggi, delle armi e degli schiavi fuggiti. Mentre gli Elvezi stavano ancora provvedendo alla ricerca e alla raccolta, scese la notte, nelle prime ore della quale circa 6.000 uomini della tribù dei Verbigeni lasciarono l'accampamento degli Elvezi e si diressero verso il Reno e i territori dei Germani. Forse temevano di essere uccisi una volta consegnate le armi, oppure speravano di salvarsi, pensando che in mezzo a tanta gente che si era arresa, la loro fuga potesse rimanere nascosta o passare del tutto inosservata. Cesare, appena lo seppe, ordinò ai popoli, attraverso i cui territori erano passati i Verbigeni, di cercarli e di riportarglieli, se volevano essere giustificati ai suoi occhi. Trattò come nemici i verbigeni catturati, mentre accettò la resa degli elvezzi che gli consegnarono ostaggi, armi e fuggiaschi. Comandò gli elvezzi, ai Tulingi e ai Latobici, di ritornare nei territori dai quali erano partiti e, poiché in patria erano andati perduti tutti i raccolti e non avevano più nulla con cui sfamarsi, diede disposizione agli allobrogi di rifornirli di grano. Ordinò agli elvezzi di ricostruire le città e i villaggi incendiati. La sua intenzione era, soprattutto, di non lasciare spopolate le zone delle quali gli elvezzi si erano mossi. Non voleva che i germani d'oltre Reno passassero nei territori degli elvezzi più fertili, venendo a confinare con la provincia della Gallia e con gli allobrogi. I boi, che avevano dato prova di grande valore, ottennero il permesso di stabilirsi nei territori degli Edui, che lo avevano richiesto. Ai boi, gli Edui diedero campi da coltivare e, in seguito, concessero parità di diritti e la stessa condizione di libertà di cui essi stessi godevano. Nell'accampamento degli Elvezzi vennero trovate e consegnate a Cesare delle tavolette scritte in caratteri greci. Si trattava di un elenco nominativo degli uomini in grado di combattere che avevano lasciato i loro territori. C'era anche, a parte, una lista riguardante i bambini, i vecchi e le donne. La somma dei due elenchi contava 263.000 elvezzi, 36.000 tulingi, 14.000 latobici, 23.000 rauraci, 32.000 boi. Circa 92.000 erano, tra di essi, gli uomini in grado di portare le armi. Il totale ammontava a 368.000. Si tenne, per ordine di Cesare, un censimento generale degli elvezzi che rientravano in patria. Risultarono 110.000. Terminata la guerra con gli elvezzi, da quasi tutta la Gallia vennero a congratularsi con Cesare, in veste di ambasciatori, i più autorevoli cittadini dei vari popoli. Si rendevano conto che Cesare, con questa guerra, aveva punito gli Elvezzi per le vecchie offese da essi inflitte al popolo romano, ma ne aveva tratto vantaggio la Gallia non meno di Roma. Gli Elvezzi, infatti, pur godendo di grandissima prosperità, avevano abbandonato la loro terra per portare guerra a tutta la Gallia, conquistarla e scegliersi per insediamento tra tutte le regioni del paese la zona che avessero giudicato più vantaggiosa e fertile, assoggettando gli altri popoli con un tributo. Chiesero a Cesare il permesso di fissare una data per una riunione generale dei Galli. Volevano presentargli delle richieste, sulle quali c'era completo accordo. Cesare acconsentì e tutti giurarono solennemente di non rivelare gli argomenti trattati, se non su incarico dell'assemblea stessa. Dopo che l'assemblea fu sciolta, si ripresentarono a Cesare i principi delle varie popolazioni, gli stessi che già erano venuti da lui. Gli chiesero di poter trattare con lui segretamente di questioni che riguardavano non solo loro, ma la salvezza comune. Ottenuto il permesso, si gettarono ai suoi piedi, supplicandolo. Desideravano e si preoccupavano di non fare trapelare nulla del loro colloquio, tanto quanto di vedere esaudite le proprie richieste, perché erano certi che avrebbero subito i peggiori tormenti se la cosa si fosse risaputa. Parlò a nome di tutti l'Eduo di Viziaco. Tutta la Gallia era divisa in due fazioni con a capo, rispettivamente, gli Edui e gli Arverni. I due popoli si erano contesi tenacemente la supremazia per molti anni, fino a che gli Arverni e i Sequani non erano ricorsi all'aiuto dei Germani, assoldandoli. In un primo tempo avevano passato il Reno circa 15.000 germani. Quando però questa gente rozza e barbara aveva incominciato ad apprezzare i campi, la civiltà e le ricchezze dei Galli, il loro numero era aumentato. Adesso in Gallia ammontavano a circa 120.000. Gli Edui e i popoli loro soggetti li avevano affrontati più di una volta, ma avevano subito una grave disfatta, perdendo tutti i nobili, tutti i senatori, tutti i cavalieri. In passato, gli Edui, detenevano il potere assoluto in Gallia, sia per il loro valore, sia per l'ospitalità e l'amicizia che li legava al popolo romano. Adesso, invece, prostrati dalle battaglie e dalle calamità, erano stati costretti dai sequani a consegnare in ostaggio i cittadini più insigni e a vincolare il popolo con il giuramento di non chiedere la restituzione degli ostaggi, di non implorare l'aiuto del popolo romano e di non ribellarsi mai alla loro autorità. Ma lui, Diviziaco, non erano riusciti a costringerlo. Tra tutti gli Edui era l'unico a non aver giurato né consegnato i propri figli in ostaggio. Era fuggito dalla sua terra ed era venuto a Roma, dal Senato, per chiedere aiuto, proprio perché solo lui non era vincolato da giuramenti o da ostaggi. Ma ai sequani vincitori era toccata la sorte peggiore che agli Edui vinti. Ariovisto, re dei Germani, si era stabilito nei territori dei sequani e aveva occupato un terzo delle loro campagne, le più fertili dell'intera Gallia. Adesso ordinava ai sequani di evacuarne un altro terzo, perché pochi mesi prima lo avevano raggiunto circa 20.000 arudi e a essi voleva trovare una regione in cui potessero stanziarsi. In pochi anni tutti i Galli sarebbero stati cacciati dai loro territori e tutti i Germani avrebbero oltrepassato il Reno. Non c'era paragone infatti tra le campagne dei Galli e dei Germani, né tra il loro tenore di vita. Ariovisto poi, da quando aveva vinto l'esercito dei Galli, regnava con superbia e crudeltà, chiedeva in ostaggio i figli di tutti i più nobili e riservava loro ogni specie di punizione e di tortura se non eseguivano gli ordini secondo il suo cenno e volere. Era un uomo barbaro, iracondo, temerario. Non era possibile sopportare più a lungo le sue prepotenze. Se non avessero trovato aiuto in Cesare e nel popolo romano, a tutti i Galli non restava che seguire la decisione degli Elvezi, emigrare dalla patria, cercarsi un'altra dimora, altre sedi lontane dai Germani e tentare la sorte, qualunque cosa accadesse. Ma se Ariovisto avesse avuto notizia di tutto questo, senza dubbio avrebbe inflitto terribili supplizi agli ostaggi in sua mano. Cesare, avvalendosi del prestigio suo e dell'esercito, oppure sfruttando la recente vittoria o il nome del popolo romano, poteva impedire che aumentasse il numero dei Germani in Gallia e difendere tutto il paese dai torti di Ariovisto. Quando Diviziaco ebbe finito il suo discorso, tutti i presenti, tra grandi pianti, iniziarono a chiedere aiuto a Cesare, il quale notò che solo i sequani non si comportavano per nulla come gli altri, ma, senza alzare lo sguardo da terra, tenevano la testa bassa, tristi. Stupito, ne chiese il loro motivo. I sequani non risposero, continuando a rimanere in silenzio, nello stesso atteggiamento di tristezza. Più volte Cesare ripeté la sua domanda, senza ottenere la benché minima risposta. Intervenne ancora Diviziaco. La sorte dei sequani era molto più misera e pesante di quella degli altri perché non osavano, neppure in una riunione segreta, lamentarsi e implorare aiuto e rabbrividivano per la crudeltà di Ariovisto, come se fosse lì presente, anche se era lontano. E poi, perché gli altri, almeno, avevano la possibilità di fuggire. Essi invece, che avevano accolto Ariovisto nei loro territori e avevano visto le loro città cadere nelle sue mani, dovevano sopportare tormenti d'ogni sorta. Cesare, sapute queste cose, rinfrancò i Galli con le sue parole e la promessa che avrebbe preso a cuore la faccenda. Aveva fondate speranze che Ariovisto, in considerazione dei benefici ricevuti e del prestigio di Cesare, avrebbe posto fine a questi torti. Detto ciò, sciolse l'assemblea. Molte considerazioni, oltre alle precedenti, lo spingevano a ritenere che fosse necessario riflettere sulla situazione e occuparsene. Prima vedeva che gli Edui, più volte definiti dal Senato fratelli e consanguinei, si trovavano sotto il dominio e la schiavitù dei Germani e capiva che i loro ostaggi si trovavano nelle mani di Ariovisto e dei sequani, cosa che giudicava una vergogna per sé e per la Repubblica, data la potenza del popolo romano. Secondo, riteneva pericoloso che per Roma, a poco, i Germani prendessero l'abitudine di oltrepassare il Reno e distanziarsi in Gallia in numero molto elevato. Infatti stimava che questa gente rozza e barbara, una volta occupata tutta la Gallia, non avrebbe fatto a meno di passare nella nostra provincia e di dirigersi verso l'Italia, come un tempo fecero i Cimbri e i Teutoni. Soprattutto tenendo conto che solo il Rodano divide la nostra provincia dalla regione dei Sequani. Stimava dunque di doversi occupare al più presto di questo problema. Ariovisto stesso, poi, aveva assunto una superbia e un'arroganza tale che non lo si poteva più sopportare. Perciò Cesare decise di mandare ad Ariovisto degli ambasciatori, incaricati di chiedergli che scegliesse un luogo per un colloquio, a metà strada tra loro. Voleva trattare di questioni politiche della massima importanza per entrambi. Agli ambasciatori però Ariovisto così rispose: se gli serviva qualcosa da Cesare, si sarebbe recato lui di persona, ma se era Cesare a volere qualcosa, toccava a lui andare da Ariovisto. Inoltre non osava recarsi senza esercito nelle zone della Gallia possedute da Cesare, né era possibile radunare l'esercito senza ingenti scorte di viveri e grandi sforzi. Del resto si domandava con meraviglia che cosa Cesare o, in generale, il popolo romano avessero a che fare nella sua parte di Gallia, da lui vinta in guerra. Ricevuta tale risposta, Cesare manda di nuovo ad Ariovisto degli ambasciatori, col compito di comunicargli quanto segue. Durante il consolato di Cesare, il Senato e il popolo romano lo avevano definito re e amico. Adesso, poiché così dimostrava a Cesare e al popolo romano la sua gratitudine, rifiutandosi di venire a colloquio, benché invitato e ritenendo di non dover discutere o conoscere questioni di interesse comune, Cesare allora gli notificava le proprie richieste. Primo, di non far più passare in Gallia altri germani. Secondo, di restituire gli ostaggi ricevuti dagli Edui e di permettere ai Sequani di rendere quelli che detenevano per ordine suo. Infine, di non provocare ingiustamente gli Edui e non muovere guerra né a essi né ai loro alleati. Regolandosi così, Ariovisto si sarebbe garantito per sempre il favore e l'amicizia del popolo romano. Cesare, invece, se non avesse ottenuto quanto chiedeva, non sarebbe rimasto indifferente alle offese inflitti agli Edui, perché sotto il consolato di Messale e Pisone, il Senato aveva stabilito che il governatore della Gallia Transalpina doveva difendere gli Edui e gli amici del popolo romano, per quanto ciò rispondesse agli interessi di Roma.